Inizio capitolo quarto. Domenica 5 giugno 1977 a Vigna. 84esimo incontro. Giovanni 4:1:16. Primo tema: se tu conoscessi il dono di Dio. Secondo tema: Dio è spirito e i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Precede un'introduzione riportata nella cassetta precedente numero 83-84, l'ultima del capitolo terzo, con l'argomento morte in ricordo di Giovanni Marengo, deceduto il 1 giugno 77, con l'ascolto degli incontri passati del 3 aprile 77 e 5 dicembre 76.
Il tema di oggi è questo. Dove siamo nell'argomento della Samaritana, perché lo iniziamo in continuazione del programma del Vangelo della Domenica, al capitolo 4 di San Giovanni. Anche qui noi ci riserviamo due ore di silenzio, cioè adesso la prima ora, poi ci troveremo di più a un'ora per mettere un pochino assieme quello che il Signore ci ha dato la possibilità di raccogliere in questa prima parte. Poi la seconda ora faremo la continuazione, sempre dello stesso argomento. Il tema è questo: se tu sapessi il dono di Dio. E al versetto 10 del capitolo 4 di San Giovanni. E ci fermeremo in questa prima ora di silenzio fino al versetto 16 escluso, da non assensi. Che è capitolo 4. Nella seconda ora il tema, in continuazione sempre, ma tenendo collegato con se tu conoscessi, se tu sapessi il dono di Dio, quindi già non solo posso tracciare, dicendo qui, verrà fuori tutta l'importanza del sapere, perché Gesù dice se tu sapessi, non mi chiederesti. Quindi ecco l'importanza di sapere, perché condiziona il chiedere, mi chiederesti l'acqua. Il secondo argomento, il secondo tema, che come detto va collegato con questo, e lo troveremo nella seconda parte, è Dio è spirito e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Ecco, adesso andiamo sul nostro punto suo, lo troveremo al 4.
Come dunque Gesù seppe che i farisei avevano sentito dire che Gesù faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni, benché non Gesù battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne tornò di nuovo nella Galilea. Per questo bisognava che passasse per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al campo che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Là si trovava il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il cammino fatto, era seduto così sul pozzo. Era circa l'ora sesta. Sopraggiunse una donna della Samaria per attingere acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Intanto i suoi discepoli erano andati in città per comprare dei viveri. Ma la donna samaritana gli rispose: come mai tu, che sei giudeo, domandi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù riprese: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa forse gli avresti fatto questa richiesta, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. La donna a lui: Signore, tu non hai con che attingere, e il pozzo è profondo, come dunque hai acqua viva? Saresti forse tu più grande del nostro padre Giacobbe, che ti ha dato questo pozzo e ne ha bevuto egli stesso, i suoi figli e i suoi armenti? Gesù le rispose e le disse: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete ancora. Invece, chi berrà dell'acqua che io gli darò mai più avrà sete. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua zampillante fino alla vita eterna. Basta qui.
No.
Gli dice la donna: dammi, o Signore, di quest'acqua, affinché io non abbia più sete, né debba più venire qui ad attingere.
Okay.
Scusa l'ora sesta, e forse l'ora in cui Gesù aveva incontrato i due discepoli.
Dieci.
Che gli avevano chiesto.
È la decima. Cioè, quando loro scoprirono dove lui abitava, era l'ora decima. Quando lo scoprirono, l'ora sesta invece è l'ora della croce.
Non è l'ora nona.
Dall'ora sesta all'ora nona. L'ora sesta fu crocifisso, l'ora nona morì.
È la decima, quello lì.
Sì.
Sarebbe Giovanni, Giacomo e Giovanni.
Giacomo e Giovanni. No.
Andrea.
Andrea e Giovanni. Andrea e Giovanni. Allora, ricordiamo il tema. Se tu sapessi il dono di Dio. Teniamo sempre presente che tutte le parole del Vangelo, essendo parole anche i fatti, il Vangelo essendo parole e fatti di Dio per noi, sono rivolti personalmente a noi, quindi devono essere intesi per la nostra vita personale, sono detti personalmente, quindi le interpretazioni vanno sempre fatte unite allo Spirito di Dio, ma rivolte personalmente alla nostra vita, per noi, per insegnare a noi quel qualche cosa che senza di noi non avviene nella nostra vita. E adesso andiamoci a cosa da dirci.
Ma io mi sono fermata su quella frase. Chiunque beve di quest'acqua di nuovo avrà sete. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna. Ecco, si sente che c'è tutta una vita che ancora non si conosce di acqua zampillante fino alla vita eterna. Ecco, si sente che c'è tutta una vita che ancora non si conosce, mentre si è ancora spezzettati in mille altre cose, che non si è in questa. E non si cerca ancora questo dono di Dio come un amore unico.
Secondo me, qual è quest'acqua? Chiunque beve di quest'acqua.
Sarebbe di cercare questa conoscenza con tutta la forza. Cercare questa conoscenza di Dio.
E questa sorgente d'acqua zampillante in lui?
Mi sembra proprio di intravedere che restando in questo unico impegno non si avrebbe più bisogno di altre cose.
Perché la vita.
Perché lei sta lì.
Sta lì. No. Qualcosa da dire?
Cioè, devo dire che mi sono fermata lì se tu conoscessi, ma non sono più andata avanti, mi sono accorta adesso che.
No, non era necessario. L'argomento è quello.
Comunque così, no? Ho pensato anche ai versetti precedenti, cioè che Gesù per entrare in colloquio con me, così non si fa veramente figlio dell'uomo, cioè. Parte, non so, mi aspetta là dove io arrivo magari sospinta dai miei bisogni materiali, cioè riprende prende il mio linguaggio, cioè il linguaggio che io so capire, siccome so capire soltanto quello per...
Per cui parlando di ricerca,
ecco, qualcos'altro, no? Cioè il suo dono, così.
Ma ha messo in relazione quello, se tu sapessi e chi è colui, l'avresti fatto tu, la domanda che lui ti ha fatto.
Sì, cioè, pensavo anche, no, che Gesù opera sempre per suscitare in me questa fame, questo desiderio, ma per aprirmi al suo dono, perché, cioè, non è che mi dia il dono così, senza prepararmi, perché non sarei capace di accoglierlo, di portarlo, no?
E se lo pensi, cosa succederebbe?
Ma io non sarei capace di portarlo, cioè no, lo perderei.
Lo sprecherei.
Però pensavo anche, cioè quando si conosce non si può fare a meno di volere, no? Questo dono, di cercarlo. Allora mi chiedevo, come è possibile, non so, il peccato contro lo Spirito Santo, cioè il rifiuto voluto di una verità conosciuta, no? Cioè, se io sono convinta che se conosco la verità non posso fare a meno di desiderarla.
Non può fare a meno.
Ma allora com'è possibile?
Non può rifiutare di interessarsi della verità. Di rifiutare, prima di conoscere, certo, prima, il peccato con il Spirito Santo arriva prima. Se noi ci rifiutiamo di interessarci di Dio, noi non conosceremo certamente Dio. Perché la conoscenza di Dio, ricorda, abbiamo parlato molto di sé, no? La conoscenza di Dio presuppone il superamento del nostro io, e il superamento del nostro io lo richiede questo andare alla ricerca di. Fidate che noi non andiamo alla ricerca di, noi non superiamo questo nostro io. Ma se ci rifiutiamo di andare alla ricerca perché tanto non interessa, noi non arriveremo mai. Cioè, peccato con il Spirito Santo è il rifiuto della strada che mi conduce a... della strada. Perché quando sono giunto là non posso fare a meno di amare. Chi conosce Dio non può fare a meno di amare Dio. Non può farne a meno. In paradiso non si può peccare. Perché? Perché si conosce la verità.
Cioè, la conoscenza è possesso, perché è di te.
Certo. Quando si conosce, si possiede, e quando si possiede la verità non si può desiderare altro. Non si può desiderare l'errore. E il rifiuto di cercare, perché quando si rifiuta di cercare vuol dire che già ritiene di possedere il suo bene. Chi ritiene di possedere il suo bene? Chi ritiene di essere illuminato? Chi ritiene di vedere bene? Non si preoccupa di cercare la luce, ad esempio, perché già ci vedo. Non va alla ricerca. Chi è soddisfatto? Non va alla ricerca di altro bene, perché sono soddisfatto. Che bisogno di altro? Guai a voi che avete trovato la vostra soddisfazione. Come? Ecco. Allora questo è rifiuto di, ma questo rifiuto già che è scarto già è manifestazione di un principio egoistico di noi, direi di un principio assoluto, autonomo, autoritario nostro, capite, che si oppone a Dio. Perché io sono soddisfatto di me stesso o di quello che ho, non mi occupo più. Il problema della ricchezza, il problema dell'egoismo, il problema dell'orgoglio, dell'ambizione, altro. Per cui c'è la chiusura, per cui l'uomo ha trovato o ritiene di trovare una sua soddisfazione, il suo io, l'inganno dell'io. Il nostro io, siccome si proietta nel mondo, cerca la sua soddisfazione nel mondo. Allora tutto quello che gli annuncia, che gli parla di cose di Dio, quindi non cose di questo mondo, non lo interessano, perché lui ha altra passione. Allora qui abbiamo rifiuto. Rifiutare di occuparci di Dio, come rifiutare, non so, di conoscere il nostro padre, e poi abbiamo il peccato, per cui non arriveremo certamente a conoscere. E quello che ho detto, non è che non si è perdonato, è che non si arriverà mai. Perché la condizione per poter arrivare a conoscere Dio è quella di desiderare Dio. La condizione per mangiare il pane è quella di avere fame. La condizione di bere è quella di avere sete. Ma se uno non ha sete, non arriverà mai a bere. Se uno non ha fame, non arriverà mai a mangiare il pane. Se uno non desidera Dio, non arriverà mai a conoscere Dio, perché la condizione per poter conoscere Dio, Dio come si vede solo Dio, la luce si vede solo nella luce, la verità si vede soltanto nella verità, non si arriverà mai, capisci?
Però
c'è il desiderio, c'è
il desiderio, è già un effetto di conoscenza, perché
certo,
il desiderio.
Certo.
C'è un punto iniziale in cui non c'è ancora.
Il punto iniziale è lì, che Dio si annuncia nonostante noi. Dio si offre.
L'apertura all'ascolto.
Ecco, Dio, no, la parola di Dio giunge anche nei sepolcri. La parola di Dio, che abbiamo visto ieri sera, giunge anche nei sepolcri, cioè giunge anche se uno scrive, questa è l'onnipotenza divina, che parla a noi nonostante noi. La morte arriva a noi anche quando non la vogliamo. Le cose, gli avvenimenti, il tempo passa, si impone, anche quando noi non lo vogliamo. Ecco la parola di Dio, penetra in noi.
Sì, cioè Dio parla, è vero, Dio però parla. Cioè per arrivare a questo desiderio deve esserci un punto iniziale, no?
Il punto
io mi rispongo all'ascolto.
Ecco,
all'ascolto.
Il punto iniziale sta lì, che Dio parlando, quando uno mi parla, suscita interesse su di sé. La parola di Dio suscita interesse per Dio, perché non sono io che parlo, non sono le creature che parlano, è Dio che parla a me. Non sono io che creo le cose, non sono le cose che creano me, è Dio che crea, capisci? Per cui tutte le cose mi rimandano a Dio. Allora il peccato non solo contro Dio, ma anche contro tutte le creature che rifiutarci di conoscere Dio. Allora se Dio parla, tu devi ascoltare. Come mai Dio ti ha parlato e tu non hai ascoltato? Tu creatura non hai ascoltato la parola di Dio? Come mai? Ecco il peccato. Però quando uno parla, parla per suscitare interesse a conoscere il suo pensiero, capisci? Per rivelare il suo pensiero. Allora noi abbiamo la parola che giunge all'orecchio, ma la parola che giunge all'orecchio ci mette in movimento il desiderio per arrivare a vedere colui che parla. La nostra pace sta nel vedere. Noi sentiamo il rumore, sentiamo il suono, la nostra pace sta non nel sentire il suono, perché il suono ci rimane quieti, ma nel vedere la fonte del suono. La fonte, il suono non lo facciamo noi, il suono lo fanno le creature. Allora, la parola di Dio arriva a noi, orecchio. È chiaro? Allora, suscita in noi l'inquietudine, il desiderio. Noi siamo inquieti fin tanto che non arriviamo a vedere colui che ha parlato. Però, tra l'orecchio e l'occhio si frappone l'io. Se io sono appassionato di altro, sento il rumore, sento la richiesta, l'inquietudine, vorrei vedere, ma sono distratto perché è altro che mi porta via. Ho altri interessi. Allora non arrivo mai a vedere con il mio occhio colui che mi parla. Colui che mi parla continua sempre a parlare e parlerà sempre fino alla fine. Capite? Ma io non ho la possibilità di arrivare a vedere la fonte di colui che parla a me. Quindi colui che ascolta, la parola in modo o nell'altro si fa uscire dal nostro sepolcro, lo diceva lei ieri sera, la parola di Dio in modo o nell'altro si fa uscire dal nostro sepolcro, capisci? E quindi, ecco, perché ci presenta colui che parla, ma uscendo dal nostro sepolcro, se noi siamo presi il nostro io, noi veniamo giudicati nel senso che rifiutiamo la luce, capisci? Dobbiamo pronunciarci, la parola necessariamente ci obbliga a pronunciarci, perché la parola di Dio è una proposta. Quando uno fa una proposta all'altro, l'altro necessariamente in modo o nell'altro dà una risposta. La risposta sì, no. Ma esse deve dire questa risposta, capisci? Perché se uno che chiama, io devo necessariamente rispondere. O rifiuto o un'aggressione. Se aderisco, aderire alla parola di Dio vuol dire occuparci di. Vuol dire dedicarci a. Capisci? Non aderire alla parola di Dio vuol dire rifiutare di occuparsi. Va bene? Siate? Gina?
Non sono fermata anch'io, soprattutto se tu conoscessi il nome di Dio, anche quello che ti dice. Però ho finito poi di leggere tutto fino al 24.
Va bene.
No? Perché cioè mi sembrava che cioè per capire come si vede il simbolo di Dio, devo vedere le soluzioni dell'incontro con la Samaritana. E mi sembrava che appunto il dono di Dio, cioè di Dio, fosse da intendere in doppio senso, sia cioè il dono che Dio fa di sé, no? Cioè sia in senso effettivo che soggettivo, non so.
Sì.
E quindi forse la rivelazione c'è la possibilità di conoscerlo, no? Per cui restava collegato a quello che viene dopo e che è quello che si dice, cioè il Cristo che si ha fatto questa rivelazione. E difatti, e vedi che avrebbe dato acqua viva, cioè appunto questa conoscenza, no? Che però non è una conoscenza ancora totale, quindi insomma anche quello zampillante dice forse appunto questa conoscenza che cresce attraverso il desiderio, cioè alimentando il desiderio, no?
Qui parla nettamente dello Spirito Santo,
sì.
Vero? Questo Spirito che ricomprende della volontà totale, quando sarà venuto? Sono salvato che condurrà a vedere la verità. Lo Spirito di Dio è uno Spirito crescente, è un punto fisso di inserimento in noi, cioè è un inizio di vita eterna. Quindi prima di trovare lo Spirito Santo, noi siamo ciechi, siamo in balia, desideriamo, se siamo orientati, se crediamo, desideriamo. Quindi andiamo alla ricerca di, con lo Spirito Santo, e cominciamo a guardare da. Quindi prima di trovare lo Spirito Santo, noi tendiamo la vetta. Quindi tremoliamo, eccetera quanto, ma non sappiamo, con lo Spirito Santo noi facciamo una scoperta, che è un punto di eternità in noi, è un punto di unificazione, un punto che è un sole da cui comincia a diraggiare tutta la verità. Allora, venendo, ci conduce a vedere, perché ci dà la possibilità di portare ogni verità. Prima non abbiamo la possibilità di portare la verità. Prima noi siamo impegnati ad ascoltare, ad aderire, a credere, ad impegnarsi nell'essenziale. Con la venuta dello Spirito Santo, però noi abbiamo, quindi prima non possiamo portare certe cose,
sì.
Le cose giungono a noi, ma noi non le possiamo portare. Quindi in quanto giungono ci sollecitano, ho detto loro, è il suono che arriva a noi, ma noi non lo capiamo, sappiamo che è il suono che ci mette in movimento, è parola che arriva a noi, che ci sollecita verso, però non la possediamo. Con lo Spirito Santo abbiamo la possibilità di portare ogni verità. Non è, ecco, è il maestro, capisce? È il maestro eterno, non abbiamo più bisogno di altri maestri. Capisce? Ecco, prima sono lì, vero, che brancoliamo e che dobbiamo aspettare che venga a noi qualcuno, capisce? Questo qualcuno che deve portare l'incontro con lo Spirito Santo. Incontrare lo Spirito Santo, allora abbiamo questa sorgente crescente in voi stessi, non più dal di fuori. Il Cristo è dal di fuori, noi lo incontriamo in quanto c'è già, capisci, abbiamo messo Dio dentro di noi al centro come centro di interesse, allora cominciamo a suonarlo fuori. Dal di fuori, a un certo momento vi dice nessuno più me ne vada, perché attento lo Spirito non può venire in voi, venendo in noi, ecco quella sorgente intima, capisci, che quello che si espande e raccoglie tutto, perché viene da un cielo, diventa il cielo di Dio, diventa il cielo di Dio. Capite? Cioè passiamo in quella dimensione trascendente di cui si parla prima, attraverso cui si passa la morte e si entra nel, capite? Per cui noi prima siamo in un mondo che è relativo al nostro io, che è sperimentabile da noi, perché è relativo al nostro io, capite? Là invece entriamo nel mondo di Dio, per cui noi, è il mondo di Dio che si fa sperimentare, ma non è sperimentabile, per cui noi conosciamo, capisci? Ma non conosciamo più attraverso i sensi, attraverso, cioè nel pensiero dell'io, ma conosciamo nel pensiero di Dio, avendo trovato il pensiero di Dio, la verità di Dio. E allora le cose non le conosciamo più in relazione al nostro io, perché lo vediamo, perché lo tocchiamo, perché sentiamo, perché ci fa piacere, perché lo gustiamo, cioè, no, noi lo vediamo nel pensiero di Dio e gustiamo, proviamo, verifichiamo le cose nel pensiero di Dio, nella verità di Dio. È chiaro? E quella è quella verità crescente in vita eterna, e Dio, capisci, che per noi è crescente in vita eterna, Dio stesso, no? Non è desiderio, desiderio prima, desiderio è passione, di noi desiderio è passione, cioè è subire, capisci, l'attrazione di, là invece si possiede, e quindi si entra in contemplazione, secondo la contemplazione, capisci, dell'unità di Dio che si espande su tutto. Perché si significa in tutto, allora si ha la possibilità di intendere il significato delle cose, capisci? È un po' così. Vediamo se
Ivana. Io mi sono tornata, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è quello che ti dice.
Sì.
E appunto, e pensavo, cioè, la sua importanza, no? Di di capire perlomeno il dono di Dio, che ci dà quindi la possibilità di chiedere, no? Di chiedere e di avere l'acqua viva, no? Cioè la richiesta è già la certezza dell'acqua viva, però è necessario un desiderio, non è necessario
questo. Detto, la richiesta è già possedere,
no? Cioè, è la certezza dell'avere, no? E richiedere, questo dice che se si chiede si ha, no?
Sì.
Quindi è importante desiderare, chiedere per avere.
Sì, ma per poter desiderare cosa è necessario? Sì, ma per poter desiderare cosa è necessario?
Ascoltare la parola.
Sì, ma tra l'ascolto e la parola, se tu sapessi, dice, se tu sapessi, allora fidati che noi non sappiamo cosa succede. Che noi non possiamo desiderare, fidati che non sappiamo, non desideriamo. Per cui quella donna va alla ricerca dell'acqua perché sospita da che cosa? Diciamo, è sospita dal fatto che non sa il dono di Dio, non lo sa. Non sapendo il dono di Dio, vive dominata dagli elementi del mondo, no? San Paolo che dice, vivevate un tempo senza Dio, schiavi degli elementi del mondo. E quali sono questi elementi del mondo? I nostri bisogni, i bisogni del nostro corpo, noi siamo in balia, vero, capisci? Deve corpo, perché il corpo fa sentire il bisogno di mangiare, devo darmi da fare per, il bisogno di dormire, devo darmi da fare, di ripararmi, devo ripararmi, capisci? Ecco, siamo sospiti lì. Poi c'è il problema della figura, il mondo è sempre il nostro corpo. Il mondo allora esige, vero, la figura da noi, allora naturalmente sono mosso, sospinto. Quindi non sono io che vivo, ma sono io che reagisco a degli stimoli. Lo stimolo del mondo che mi chiede un certo onore, una certa figura, e allora devo correre per, è vero, acquisire questa figura dal mondo, capisci? Quindi, ma non c'è la vita, noi non abbiamo la vita in noi in questo senso. Allora, fin tanto che non si sa, si è schiavi degli elementi che non sono noi, capite? Degli elementi del mondo e degli elementi del nostro corpo. E tutti questi bisogni qui. E noi siamo a servizio di, come non so, per avere un animale, e siamo a servizio dell'animale. Per cui tutta la nostra vita è condizionata dal da mangiare la mia, quando lavorare il pascolo, eccetera, lavorare fuori, tutto. Ecco, noi non viviamo. Viviamo per servire, per far crescere, capite? Ecco. Soprattutto in maniera di, però fin tanto che non si sa il dono di Dio, non si può desiderare il dono di Dio, non potendo desiderare, ecco l'importanza del sapere, se tu sapessi. Ecco, quella donna, dominata quindi dagli elementi del mondo, va al pozzo ad attingere acqua. Il figlio dell'uomo, ecco, capisci? Il figlio di Dio che si fa figlio dell'uomo, l'aspetta. Per cui, per incontrare lei, parte dalla Giudea, per incontrare lei il padre suscita il conflitto con Giovanni Battista, lui per ubbidire al padre non entra in conflitto con Giovanni Battista perché non vuole che la gente dica c'è la concorrenza, capisci? Per arrivare in Galilea deve attraversare la Samaria, tutto preparato da Dio, preparato dall'eternità, capisci? Per questo incontro, perché Dio opera per salvare, e salvare vuol dire far incontrare, per incontrare bisogna. Ecco, Dio deve prenderci nel nostro gioco, capisce, materiale, delle birille, eccetera, scende sul nostro piano, capisce, e chiede, dammi da bere, perché possiamo intendere solo quel linguaggio lì. Quale linguaggio? Il linguaggio dei nostri bisogni. Dio viene a chiedere a noi, capisce? Ma immediatamente ci porta...
Ci vuole vedere a lui, no?
Sì, è sempre lui, vede. È sufficiente che noi ascoltiamo, questa donna ha ascoltato la sua parola, dammi da bere, capisce, è entrata in colloquio. E tanto quello che lui immediatamente ci porta nel mondo trascendente, se tu sapessi, ecco già, capisci? Perché il parlare di Dio è tutto un parlare che ci muove, ma ci muove sul cielo. Non ci conferma nelle nostre passioni.
In questo momento non è ancora una colpa non sapere.
No? No, il non sapere non è colpa, la notte dell'uomo non è colpa. La colpa è, essendo nella notte, dice io ci vedo, capisci? Lì sta il peccato. Quindi, se questa donna qui, vero, non so, avesse rifiutato, capisci, vero, di dialogare con, di ascoltarlo, ecco, allora avremo, capisci, perché, ecco, l'autosufficienza. Comprendi?
Io ho cercato di partire un po' dall'inizio per vedere se arrivavo a dare una spiegazione, l'ho fatta più lunga.
Va bene, dici quello che il Signore ha dato la possibilità di dire.
Doveva quindi passare attraverso la Samaria, pare casuale, ma niente è mai casuale. Certo. Gesù, stanco del viaggio, stava così a sedere sull'orlo del pozzo.
Ah, scusami, però tu non dici cosa può significare quella Samaria, per cui dovevo passare... Che... Ah no, vabbè, sì, no.
Non dica
lei. No, lascia fare.
Stanco del viaggio, stava così a sedere sull'orlo del pozzo. Forse quella stanchezza del viaggio sta ad indicare la stanchezza di Dio a trovarsi con noi da tanto tempo senza che noi arriviamo a prendere coscienza di questa realtà. Si ferma allora a sedere sull'orlo del pozzo ad attendere la Samaritana e ognuno di noi. Ci viene segnalata l'ora della decisione di Gesù. È un'ora di estrema importanza, come era stata di estrema importanza per i discepoli che gli avevano chiesto dove abitasse l'ora decima. Così importante è l'ora dell'incontro con Gesù. Non è più semplice uomo, ma figlio, verbo di Dio. L'ora della scoperta, non più dimenticabile. La Samaritana arriva, per caso, ad attingere acqua dove Gesù l'attende e le chiede acqua da bere. Gesù ci interpella attraverso le cose più semplici e attraverso ad esse, così banali, arriva a portarci dove vuole Lui, meglio, dove vuole il suo amore per noi. Ma la Samaritana è ancora ferma all'apparenza delle cose e si stupisce alla richiesta perché tra giudei e samaritani non corre buon sangue. Evidentemente essa è ancora tutta presa da motivi soltanto umani, pregiudizi e rivalità tribali. Anche gli apostoli frattanto hanno ancora e solo pensieri umani. Sono andati a cercare da mangiare. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa avresti chiesto a lui. Di colpo Gesù rompe gli indugi, le fa conoscere la sua e la nostra cecità e prende a rivelarle la sua identità, con un crescendo di affermazioni che solo a lui che parla con l'autorità che gli deriva, dall'essere Dio, sono permesse. Proviamo per un attimo a pensare le stesse parole in bocca all'uomo più credibile. Provocherebbe la risata o il muto compassionevole silenzio di chi si tiene di fronte, che si tiene di fronte alla pazzia. La Samaritana rimane sconcertata, ancora non capisce, ma non lo giudica pazzo. Rimane ancora perplessa tra le cose che può vedere e quelle che solo la fede ci può far accettare. Ma Gesù insiste. Chi attinge da Gesù diventerà lui stesso sorgente di acqua zampillante per la vita eterna. La donna seguita a rimanere a terra, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non abbia più a venire ad attingere. Seguita a non capire. E allora ecco il miracolo. Ma cos'è che non è miracolo intorno a noi? Egli che non la conosceva, così credeva lei, che mai prima l'aveva visto, conosce tutto di lei, come conosce tutto di noi stessi. Di ognuno di noi. Gli occhi di lei cominciano a capire che in lui non c'è un semplice uomo. E la accetta che egli possa essere un profeta.
Io sento chiaro, non l'ho letto e ho pensato.
Ma ci sono le tue interiori, basta.
Sì. Mi sono fermata al tema, no?
Sì, certo.
Se tu sapessi il dono di Dio. La prima cosa che mi è venuta in mente è questa, che vivrei.
Che?
Vivrei se conoscessi il dono di Dio, i doni di Dio.
Certo.
Conoscessi.
Certo.
Vivrei veramente.
Ma potrei precisare cos'è questo dono di Dio?
Ma penso che tutto è dono di Dio, no? Non so come precisare, cosa intendo per precisazione?
No, secondo me, se tu conoscessi il dono di Dio, tu avresti chiesto a me, cioè chi è quello che ti ha?
Sì, perché è l'essenza.
Il che vuol dire che se tu non chiedi a me quello che io ho chiesto a te, è perché tu non conosci il dono di Dio. Quindi allora, se tu conoscessi qual è questo dono di Dio? L'ha approfondito o no?
Non mica tanto.
No, non importa, vado avanti.
Comunque, è così, ho pensato, sì, vivrei, perché se...
Certo.
Se mi dà la grazia di capire il suo dono, lui mi fa essere. Sarei veramente ciò che Dio vuole da me. credo che sarei proprio, non so, ecco, sarei trasparente non solo agli occhi di Dio ma anche degli uomini. E ho pensato che questo desiderio è da tanto che lo sento. E mi sono anche posta e mi pongo spesso la domanda: cosa faccio per conoscerlo?
Sì.
E penso che devo invocarlo, devo perseverare nell'invocazione di quest'acqua che è spirito e vita. Costantemente devo, non so, esercitarmi a pensare certamente non a me stessa, dare spazio all'essenziale che è lui, no? Cercare appunto di avvicinarmi sempre di più, di realizzare questo desiderio, di conoscerlo, essere disponibile verso anche tutti, insomma, così, essere sempre disponibile. Così.
Io non sono andato molto avanti, mi sembra di penetrare, di capire la genesi, lo sviluppo del sentimento di questa donna, che è un'anima e che rappresenta ogni anima,
certo.
E soprattutto rappresenta, ecco, ho cercato di vedere me.
Sì.
Quali requisiti dovrei avere per mettermi nelle condizioni di essere una samaritana che incontra Cristo e che accoglie l'invito del Cristo?
Scusa, Benedito, sì. Siamo tutti samaritani che incontrano Cristo, e Cristo si incontra nonostante,
sì, scusa,
non possiamo essere più, lui si incontra.
Sì, sì, sì.
E piuttosto,
sì,
come fare per poter capire, no?
Non faccio un discorso a titolo personale, è che dico il più delle volte. Mi trovo magari al posto di Giacobbe, incontro Cristo, non lo sento,
sì,
perché porto altri pensieri.
Sì.
Ecco, ho cercato di capire quale stato d'animo porta questa donna per prestare attenzione all'invito del Cristo.
Sì.
Sai, quando chiede Gesù come mai tu che sei giudeo, domandi a avere l'acqua che sono samaritana, ho notato, sono partito da un atteggiamento terra-terra, sai,
sì, sì,
una ligatura morale.
Sì.
Anche se poi il Signore parte da questo, l'ho detto benissimo, la signorina, parte da un bisogno materiale per portare poi, direi, nella sfera della mistica più alta. Nella domanda di questa donna è implicito un senso di colpa, almeno morale, no? Che a sua volta presuppone già un segreto desiderio di ravvedimento, di cambiamento sostanziale, che peraltro non le è possibile, perché l'uomo da solo non può, nella scala del bene, andare oltre certi valori di moralità,
certo.
Non può. E la situazione di questa donna e di ognuno di noi, quando ci troviamo invischiati, anche io ho scritto degli appunti perché i pensieri non corrono proprio incoerentemente, l'ho fatto per la prima volta come ha fatto lui, e la situazione di questa donna e di ognuno di noi quando ci troviamo invischiati fino al collo, nelle complicatezze di situazioni che non sono sempre morali, mentre con tutta l'anima, quindi con la parte migliore di noi stessi, sentiamo irresistibile la realtà e la bellezza di un ideale.
Sì.
Nella mente magari in vago, ma che nella sostanza è Dio questo ideale.
Sì.
In cui malgrado tutto però non riusciamo a situarci e a vivere in conformità.
Sì.
Ecco, sto facendo la genesi.
Sì, 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 d'accordo.
A questo punto io penso che noi diventiamo samaritani. E arriva per noi l'incontro al posto di Giacobbe, con Gesù. Affaticato, ho scritto affaticato, ho messo due punti interrogativi perché questo participio passato mi è piaciuto immensamente. Pensare al figlio di Dio che si affatica per noi, mi pensare a volte mi dà via di cosa, per dare che il Signore della Nega si affatica e ci aspetta, scusate l'espressione, e ci rivolge la domanda: se tu conoscessi, a questo punto direi la domanda per me diventa sconvolgente, se tu conoscessi chi è che ti chiede, dammi da bere, dammi Dio. È sconvolgente perché mi pare che ci sia il passaggio dal rapporto morale, cioè da un certo modo di essere di questa donna che vorrebbe, direi, smentire, che vorrebbe, dal quale vorrebbe uscire, a un rapporto di unione mistica, di amore. Perché malgrado l'apparente diversità fra la samaritana e Cristo, c'è qualcosa che li unisce, altrimenti il dialogo non sarebbe possibile.
Sì, 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 sì. Cioè,
Quindi queste parole, che non so, a me sembra vogliono essere un rimprovero di amore, mi pare che qualcuno ha detto però che non sono un rimprovero. Il tono del Signore mi farebbe pensare che queste parole, insomma, se tu conoscessi, è qui vale a dire guarda che tu dovresti conoscere. Sì. Sono un rimprovero d'amore, non so, per me non sono sconvolgente nell'esistenza dell'uomo. Perché se presuppongono il perdono nel momento in cui il Signore, in cui Cristo non so, me le dice, se presuppongono anche il perdono per l'ignoranza che di esse io ho avuto prima dell'incontro con Cristo, diventano da quel momento una esortazione indilazionabile e anche un giudizio di condanna se non ne tengo conto. Certo.
Comunque, nelle parole c'è già il perdono, eh? Nelle parole c'è già il perdono.
Sì.
Perché in quanto mi dice, sai, mi invita, cioè, lui mi perdona tutto. Però ovviamente io devo aderire.
Un impegno.
Ecco.
Direi che da questa parte c'è il superamento del mondo morale e parte un po' l'avventura mistica.
Certo.
No?
Sì.
Di qui l'attingere, credo voglia significare, in un rapporto di estasi, di contemplazione, il porsi nei confronti di Dio in un atteggiamento ininterrotto di adesione totale, di adorazione, dove l'anima, direi, da samaritana diventa figlia, dove il rapporto muta, ecco, in un rapporto ben diverso da quello precedente. Ed è qui che si entra in questa sorgente di acqua, Zambianti, che naturalmente io non ho approfondito, ma una volta entrato qui, una volta capito il valore dell'offerta che fa il Cristo, scusami se ritorno sul concetto del rimprovero, che vuole essere però un'offerta di salvezza, una volta compreso questo, si entra, direi, in questa unione dove non è più il problema morale. Ma direi, è partito però Cristo per arrivare qui, è partito dalla situazione morale di questa donna.
Capisci?
E questa donna, pur vivendo in una situazione che direi la morale nostra non accetterebbe, portava dentro di sé un desiderio tale di ravvedimento e di purificazione che gli valse addirittura, non so, l'offerta da parte di Dio.
Infatti lei arriverà alla rivelazione.
Di quell'acqua che è la rivelazione della verità.
Quindi, ora, se in quanto Gesù le propone una conoscenza, vuol dire che implicitamente già l'ha perdonata, ritorno al pensiero di prima, ma le ha già offerto, le offre il perdono di tutto.
Scusa, le offre il perdono dell'ignoranza.
Certo.
Perché il perdono, il perdono del suo modo di essere, della immoralità, precedente, gliel'ha accordato nel momento in cui chiedeva dell'acqua.
Sì.
Ma nel momento in cui dice se conoscessi, perdona l'ignoranza che questa donna.
Ma tu capisci che nell'ignoranza c'è tutta la gamma dei peccati e dell'immoralità di quella donna, perché tutta è una conseguenza.
Sì. Quindi
ritorniamo nel concetto di quando uno non conosce la sorgente, necessariamente si deve dissetare nella pozzanghera. Necessariamente, non può farne meno. Quindi, allora, questa donna qui, se ricorreva vero, a tutta quell'immoralità, eccetera, quanto, capisci? Cioè, hai avuto 5-6 mariti, quello che tu hai adesso non è il tuo, se ricorreva a dissetarsi in queste pozzanghere, è perché non conosceva la sorgente. Quindi, capisci? Ora, in quanto lui le propone, tu me lo fai fare, in quanto le propone il dono, vuol dire che implicitamente l'ha perdonata di tutto.
Sì, direi che c'è un'immoralità sola, c'è un peccato solo, quello di non essersi applicata quel pensiero a conoscere il valore del dono e l'offerta di questo dono.
Dottore, non poteva applicarsi,
il resto è fatalmente.
Non poteva applicarsi, è tutto grazie di Dio, e se la grazia non arriva a noi, noi non possiamo nemmeno immaginarsi l'esistenza del cielo, perché noi la realtà è quella che vediamo e quella che tocchiamo, questa è la realtà, il nostro mondo è questo. Noi ci immaginiamo che ci sia un mondo trascendente, se il mondo trascendente non arriva a noi, il mondo trascendente certamente arriva a noi, quindi se la parola di Dio arriva a noi è perché Dio arriva a noi, capisci? Se arriva però non è detto, perché lui non si impone, in quanto arriva si propone alla nostra anima, non si impone, si imporrà poi, perché se si imponesse ci mette con le spalle un muro e noi non possiamo conoscere. Si impone, capisci? Certamente la verità un giorno si imporrà, ma noi potremmo essere condannati all'inferno, perché se in noi non c'è desiderio, non c'è la possibilità di comprendere quello che si impone. Allora io ho l'autoritarismo, capisci? Non ha più l'amore, ho l'essere che mi comanda, e nell'essere che mi comanda io non lo comprendo, capisci? Perché mi schiaccia. Non c'è niente dentro di me che, capisci? Allora, la capacità di sopportare, scusate la parola, di sopportare la verità è determinata dalla fame, dal desiderio, dalla sete che abbiamo di questa verità qui dentro di noi. Capisci? Allora, in primo tempo Dio parla a noi per portarci nella sua fame. Capisci? Ecco, verrà il giorno in cui io spanderò la fame sulla terra. Non fame di, ma fame di udire parole. Ecco, capisci? Ecco. Quindi in primo tempo Dio opera per rinfondere nella nostra terra, cioè nella nostra vita, la fame di sé. Perché la fame è la condizione per portare la sua verità. Naturalmente questa fame si forma in noi in quanto noi ci interessiamo di colui che ci parla. Se noi non ci interessiamo di colui che ci parla, cioè rifiutiamo ecco questo, la fame non si forma. Ma allora la verità diventerà insopportabile. E allora quando si affermerà ci schiaccerà, perché abbiamo quel terzo tempo, capisci, in cui la verità necessariamente si importa, perché e lui è la verità, non siamo noi la verità. Allora verrà come un lato di notte, vero? E deriverà tutto quello che noi abbiamo, ci porterà via tutto. Ecco allora, capisci, l'offesa. Capisci l'offesa? Però Esaù, che quando gli fu il momento in cui doveva testimoniare la validità dei valori spirituali, la primogenitura, lui preferì i piatti di antichi, però quando poi dopo, in conseguenza, però quindi il primo tempo Dio opera per rinfondere nella nostra terra, cioè nella nostra vita, la fame di sé. Perché la fame è la condizione per portare la sua verità. Naturalmente questa fame si forma in noi in quanto noi ci interessiamo di colui che ci parla. Se noi non ci interessiamo di colui che ci parla, cioè rifiutiamo ecco questo, la fame non si forma. Ma allora la verità diventerà insopportabile. E allora quando si affermerà ci schiaccerà, perché abbiamo quel terzo tempo, capisci? In cui la verità necessariamente si importa, perché e lui è la verità, non siamo noi la verità. Allora verrà come un lato di notte, vero? E deriverà tutto quello che noi abbiamo, ci porterà via tutto. Ecco allora, capisci, l'offesa, capisci l'offesa? Però Esaù, che quando gli fu il momento in cui doveva testimoniare la validità dei valori spirituali, la primogenitura, lui preferì i piatti di antichi, quando poi dopo in conseguenza però lui perdette la primogenitura, ma con offesa gli fu tolta, con offesa, capisci? Si sentì offeso e si urtò col fratello, capisci? Nacque la guerra. Ma tutto questo non, capisci, perché Dio vuole, e perché però a un certo momento c'è stato da parte nostra il disprezzo della primogenitura. Quindi in Dio un primo tempo parla per farci capire che c'è questa primogenitura, ecco il dono, no? Che noi siamo chiamati, abbiamo un'eredità. Se noi dimostriamo di disprezzare, ecco l'offesa grande, di disprezzare la primogenitura, perché preferiamo il piatto di lenticchie, arriverà il momento in cui noi magari vorremmo la primogenitura, ma la primogenitura sarà tolta e con offesa il regno di Dio vi sarà tolto e dato ad altri. Ad altri magari che noi riteniamo molto più indegni, capisci? Popoli stranieri che noi riteniamo magari cani, capisci? Ecco, sarà dato loro, zoppi, ciechi, eccetera quanto, ma questi non assaggeranno la mia cena, perché nel momento in cui ero loro, capisci, la disprezzarono.
Quello che è presentato comunque è come Gesù non si soffermi mai quando trova questo atteggiamento di fondo.
Ma non ha suonato, deve suonare.
Deve suonare la campana.
Quando sono, sono per lei.
Ma io se non suonasse.
Eh?
Se non suonasse.
Dice che suona.
Almeno quando io venivo qua qualche volta sentivo suonare. Quando Gesù trova questo atteggiamento di fondo, difficilmente si sofferma all'ordine morale. Per esempio non dice che questa donna cambia vita. No. Mi viene in mente un altro esempio, quello dell'adultera, dice va e non voler più peccare. Certo. Il che vuol dire? Va, probabilmente peccherai ancora, certo. Ma non voler più peccare.
Quindi
tutta la finezza.
Si capisce.
Gesù cerca questo, questa purezza di pensiero.
Donna, lui sa.
Questa adesione veramente. No.
Qui, e vedi, la conoscenza. Perché sa che senza conoscenza l'uomo non può fare niente. Quindi cerca, quando dice, non preoccuparti, però se zoppichi, se sei cieco, se continuamente cadi, non preoccuparti di quello. Cerca prima di tutto Dio. In Dio troverai tutto. Quindi per cui Dio si offre, è vero, al santo, ma si offre al peccatore, capite? Si offre quello che è in cima alla vetta e si offre quello che è in fondo all'abisso. Dio sopra tutti. E dice, non preoccuparti, non cercare di essere prima puro, capisci? E poi di occuparti di me. Vero? Vieni a me con tutte le tue mancanze, con tutte le tue debolezze, con tutti i tuoi peccati. Perché sono io che ti purificherò. Quindi noi dobbiamo cercare Dio in qualunque situazione noi ci troviamo. Capisci? Anche se avessimo il fango fin sulla punta dei capelli, dobbiamo cercare Dio, perché Lui ci purifica. Non siamo noi che dobbiamo prima purificarci e poi andare a Lui. La purificazione nostra è Lui.
Però direi che attraverso...
Per questo Dio dice, ci offre se stesso. Chiunque tu sia, capisci? Lui ti offre se stesso. E la lezione meravigliosa che Lui, diciamo, si rivela, rivela, sono io che parlo con te, a sta povera donna, che addirittura samaritana, pensa un po', che apparteneva a gente che era disprezzata, erano cani per gli ebrei. Capisci? Eppure Lui, la grande rivelazione di sé, era quello che ti parla, era stata proprio ad una donna. Quindi ad un essere che, generalmente, l'uomo magari si ritiene superiore, io degno di, ecco, vedi? Eppure non, da, non dice mica, non le fa un'istruzione morale.
No.
Non le fa un'istruzione morale. Le fa tutta una istruzione di rivelazione di verità, di conoscenza. Capite? È lì la meraviglia.
Cioè, però mi pare sia necessario questo pentimento, questo superamento del nostro stato morale di decadenza in cui ci troviamo, per poter avere perlomeno questa scintilla di purezza da poter conoscere che la persona che incontriamo...
Lo vedremo nella seconda parte, guarda, qui quello che Gesù... direi attraverso queste poche battute riesce a formare in animo questa donna è questo, il desiderio di incontrare il Messia. L'essenziale è questo, vero? Tu dici, non chiedi così, va, lasci i tuoi mariti, a un certo punto dice, va, chiedi, fai venire il tuo marito, capisci? Non le chiedi di così, purificati, se vada poi, no, capisci? Le chiede soltanto il desiderio di incontrare, per cui a un certo punto lei dirà, so che deve venire, quando verrà ci illuminerà, ecco. A un certo momento, capite, si forma in lei il pensiero del Messia. Questa è la meraviglia, che come si forma in noi il pensiero di, già la presenza c'è. Capisci? Come in lei si forma il desiderio è già lui. Tu non mi cercheresti, non mi avessi trovato.
Per questo, appunto, dicevo, c'è qualcosa di comune tra questa donna e Cristo, altrimenti il dialogo non sarebbe possibile.
Stiamo arrivando.
Chiesa a me?
Sì,
allora, io sono sottolineato l'importanza del sapere, quindi siamo responsabili di questo sapere. Che cosa si deve fare per sapere? Basta la nostra volontà, è un lavoro di intelligenza. Che cosa sollecita in noi questo desiderio di sapere? Sono delle delusioni della vita, della terra, oppure Dio stesso che offre in noi questa sete di Lui?
Scusa, un po' da
no.
Prendere
per fuori, vado un po' più adagio.
Vado
un po' più
adagio.
No, vado un po' più adagio.
Dunque, cosa volete sapere? Dunque, è importante del sapere, l'ha detto.
L'importante del sapere.
Del
certo,
sapere.
Logico.
Ecco, siamo responsabili di questo.
Un momento, però, l'importante di cosa consiste questo importante
ecco,
del sapere?
Ecco, sono tutti i punti interrogativi che mi sono posta. Ecco.
Sì, perché...
Mi accorgo che è importante.
No, io vorrei questo. Sì. Qui evidentemente mi evidenzia l'importanza del sapere, no?
Se tu sapessi, perché
ma
non
se,
so.
Ora, fin tanto che noi non sappiamo, quali sono le conseguenze?
Ah, vivo così nell'ignoranza, quindi lontana da Dio.
Cioè, non ci occupiamo di Dio. Quindi, ecco, l'importante è scoprire... Questo dono che Dio vuole fare a noi, cioè questa primogenitura, no?
Appunto, me lo pongo dopo.
Sì. Poi dica un po'.
E che cosa si deve fare per arrivare a questa conoscenza? Cosa dobbiamo fare per sapere, visto che se tu sapessi,
sì.
Perché non sai.
Sì.
Basta la mia volontà,
mi dici. No, ecco. Ti vuole l'ascolto.
Ecco.
L'ascolto. Che, ecco che suona.
Le 5.
Arrivo 5. Allora,
ci vuole l'ascolto, ma l'ascolto dipende dalla volontà, sì.
No, è Dio che parla a noi. Dio parla, perché se Dio non parla io non posso ascoltare. Dio parla. Ecco. Come Dio parla, da parte mia ci vuole la disponibilità e l'ascolto. La parola giunge, però ecco, è lì, vedi, il lato delicato. Perché se io sono molto occupato in altro, non sono disponibile per l'ascolto. Vero? Quindi qui abbiamo il prototipo, diciamo, dell'ascolto è la Maria, vero? La Madonna, vero? Che è tutta ascolto. Tutta disponibile, lo dice, poi si è fatto di me secondo la tua parola. Ecco, capisci, la creatura perfetta, che è tutta disposta all'ascolto. Noi invece non siamo disposti all'ascolto, perché siamo pressati da troppi altri argomenti che ci impediscono, per cui la parola giunge, perché non è che la parola non giunga, si impone. Capisci? Il fatto si impone, il tempo che passa è Dio stesso che parla, in tutte le cose. Quindi Dio si annuncia a noi nonostante noi. Siamo noi però, capisci? Che poi non... Il tempo che passa è Dio stesso che parla, in tutte le cose. Quindi Dio si annuncia a noi nonostante noi. Siamo noi però, capisci? Che poi non restiamo nell'ascolto, che non ci interessiamo della cosa. Per cui Dio fa sentire a noi l'annuncio della sua presenza, della sua verità, della sua esistenza. Ma io ho altro da fare, non posso occuparmi di. Ecco allora che io resto nell'ignoranza, perché rifiuto la fonte della sapienza.
Sì, devo però richiamare la volontà e portarla nella sua vita.
C'è una parte, un momento in cui dobbiamo, ecco, mettere...
La parte nostra è questa, è questo distacco, distacco, vero? Quello che avevamo detto l'altra volta, questo distacco da quelli che sono i nostri interessi immediati, il pensiero del nostro io, il pensiero della figura del mondo, tutte queste cose qui che premono su di noi e che ci impediscono di dedicare tempo a colui che parla a noi di Dio, ci impediscono. Perché? Perché se io non mi do da fare, il treno mi scappa. Se io non mi do da fare, l'affare mi sfugge, l'interesse non viene, capisci? Gli altri mi passano davanti. E allora ecco, se io non penso a me, quanto gente, se io non penso a me, nessuno pensa a me. E allora ecco che io mi accorgo che non ho tempo, disponibilità per occuparmi di Dio. Ecco, e lì diciamo volontà, io dico cos'altro magari, capisci? Perché non è tanto volontà.
Ma
volontà dico, comunque sì, va bene, ci vuole da parte nostra, però perché come la parola di Dio arriva a noi, è Lui stesso nella sua parola che ci dà la grazia, che ci dà la volontà per aderire. Però la grazia non si impone, capisci? Perché richiede da parte nostra questa adesione, capisci? Questa disponibilità, cioè questo dare importanza a Dio. Perché implicitamente noi crediamo, ma io ho rifiutato soltanto la parola, ho rifiutato soltanto l'argomento, eccetera. No, tu hai rifiutato Dio. Dio si annunciava a te. Tu l'hai rifiutato. Ecco, io mi devo dire, ma no, qui io ho rifiutato la creatura che parlava a me. No, no. Tu hai rifiutato l'argomento che Dio attraverso quella creatura ti proponeva. Per cui il Signore dice, chi rifiuta me, non rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Ora, in tutte le cose è Dio che parla a noi. E in quanto parla noi, non rifiutavo mica le creature, dico, ma io ho rifiutato le creature. No, no, ero io che parlavo attraverso le creature e parlavo a te. E quando tu, infatti, noi, non è mica che rifiutiamo la creatura, noi rifiutiamo l'argomento che mi propone la creatura. E non è la creatura che me lo propone, ma è Dio che me lo propone. Per cui, è vero, quando rifiuto di interessarmi di Dio, io rifiuto implicitamente Dio. E come mai tu rifiuti Dio? Dio è il valore più importante, come mai lo rifiuti? Vuol dire che intesi qualcosa che ritieni più importante di Dio. Ecco il peccato. Perché implicitamente noi rifiutando Dio, è vero, mettiamo sull'altare nostro, perché noi abbiamo sempre, la nostra vita è sempre un gioco di interesse. Quindi quando io rifiuto qualche cosa è perché ho in me qualche cosa di più importante, che mi interessa di più. Quando dico non ho tempo per, è perché ho più tempo per altro. Quindi ho qualcosa di più importante. Allora, se io rifiuto Dio, è perché sull'altare della mia vita io ho messo qualcosa che agli occhi miei è più importante di Dio. Allora non ho tempo per Dio. Allora, ecco, non avendo tempo per Dio, non ascolto. Ecco, non sono aperto. La parola mi arriva, ma non ascolto. Come non so, la parola mi arriva, ecco, oggi c'è stata la partita di football, là. Ma lascio correre. Non mi interesso. Come mai non ti interessi? Ecco, evidentemente, c'è uno scadimento di valori. Quel valore lì non mi occupa. Non mi interessa. O altro più importante che mi interessa, lascio correre. È proprio in questa scelta di valore che si rivela quello che c'è nel cuore nostro. Capisci? Ora, se nel nostro cuore c'è Dio, quando giunge a noi qualcosa di Dio, lì siamo molto disponibili, perché quello è il mio interesse principale. E non so, se nel mio cuore c'è il football, sento parlare di una partita, è tutto mi interessa di, perché nel mio cuore c'è il football. Quindi è sempre una rivelazione, mi spiego, di quello che abbiamo dentro di noi. Per cui la parola di Dio, però arrivando a noi, ci provoca, ecco, vero, ci fa risorgere, perché ci provoca ad uscire dal nostro cuore e ci fa rivelare il cuore davanti al Cristo, tutti i cuori, capisci? E lui sarà crocifisso appunto perché i cuori siano svelati, ognuno rivela se stesso. E la parola di Dio che provocandoci ci obbliga a rivelare il nostro cuore.
Ci sollecita allora.
Ci sollecita.
Perché che cosa ci sollecita questa sete, ecco. Allora, ecco, la sua parola attraverso gli avvenimenti, attraverso la religione,
perché attraverso lui, attraverso le creature, tutto quello che giunge a noi, ci propone se stesso, ci propone se stesso. È chiaro?
Sì, grazie.
E l'ultima. Prendiamo perché sono 5 miliardi.
Trovo.
Ma è suonato? Sentivo qualche
cosa? No, sono
andato due volte le ore. Sì.
Sì. È normale che vada alle 6 di porta chiusa.
Poi io vado a vedere il
locale. Sì, è che dica punti.
Non so, io lo trovo particolarmente suggestiva questa espressione di Gesù, se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti parla. Non so, mi dice molto. Se conoscessi, cioè mi sembra di tutti che il desiderio di conoscerla, certo, proprio anche, non so, un'espressione che mantella, fa slanghina
ecco,
cosa, no?
Ecco,
fa slanghì,
sì.
Se conoscessi, cioè nasconde, ecco, ma...
Le proponi?
Sì, però dice qualcosa di più ancora, dice, ma se tu conoscessi, ma tu non ti immagini neppure, ecco, quello che viene, ecco. C'è proprio quella liberazione che poi la donna, certo, la donna rimane sempre su un piano materiale quando lo dice, però poi Gesù la porterà su un altro piano. Quando dice, dammi di quest'acqua allora, affinché io non abbia mai più sete, non abbia a venire qui per attingere, ecco, proprio la liberazione, diciamo, anche proprio da queste preoccupazioni o non so, schiavitù, no? Che, sì. Che ci schiacciano e soffrono proprio questo desiderio. Ecco, quindi il desiderio di conoscere, penso, è anche... Non so esprimere quello che voglio dire.
Ma hai capito che il desiderio di conoscere... Se poi permettiamo, il desiderio di nasce in noi in quanto vediamo la cosa. Lei non desidera un vestito se non lo vede in vetrina, non lo può desiderare. Fin tanto che lei ignora la cosa, non la può desiderare. Soltanto se la cosa le è presentata, lei comincerà a desiderarla o a non desiderarla, se le fa comodo o non le fa comodo, se la gradisce, se le piace o non le piace. Ma bisogna che l'oggetto le sia presentato, altrimenti la volontà non si muove.
Ecco, e allora Dio mi presenta se stesso in tutte le cose, no? Mm. E in tutte le cose mi dice, se tu conoscessi. Cioè, lui mi aspetta in ogni pozzo, ogni cosa il pozzo di Giacobbe, no?
Sì.
Ecco, ogni situazione, ogni momento, lui è lì che mi aspetta. Il pozzo di Giacobbe, ricordo che ci aveva spiegato che il pozzo della fede, no? Cioè la fede che prende tutto da Dio, il Dio dei nostri padri, di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, eccetera, no? E quindi l'accogliere ogni cosa da Dio ci porta a questo incontro con Dio,
Cristo. Con Cristo. Perché Cristo. Lui fa divisione. E se tu conoscessi il dono di Dio e non basta.
E chi è colui?
E chi è colui che ti dice dammi da bere? Perché abbiamo visto molte volte che fin tanto che noi... Anche conosciamo soltanto il dono di Dio, l'esistenza, la verità di Dio, in noi si forma il sogno, ma la realtà è ben un'altra. Ora, fin tanto che noi incontriamo colui che si incontra con noi, capisci? Cioè il Cristo, colui che viene a me parlandomi del mio sogno, ma bisogna che il sogno ci sia. Per cui abbiamo tutto l'Antico Testamento che ha lo scopo, il posto di Giacobbe, no? Che ha lo scopo di mettere in evidenza in noi Dio come unica cosa necessaria. Come il valore massimo che dobbiamo mettere al centro della nostra vita. Però quando noi abbiamo messo il battesimo di Giovanni Battista, capite? Quando noi abbiamo messo Dio al centro della nostra vita, abbiamo capito che bisogna mettere Dio, perché Dio è ciò da cui dipende tutto, per cui solo trovando Lui, capite? Ecco, troviamo tutto e risolviamo tutti gli altri problemi, ma fin tanto che noi, vero, abbiamo capito questo, non risolviamo ancora la vita e non possiamo risolverla, perché noi restiamo, sì, tra il sogno e la realtà. Per cui, vero, sarebbe bello se, dicevamo, no? Come sarebbe bello se tutto fosse secondo Dio, se tu devi vivere secondo questo cielo, ma la realtà, capisci? Per cui, se non mi do da fare, non mangio, se non mi vesto, eccetera, il freddo, il caldo, e intanto mentre corro, perdo il treno, capisci? E mi resta il sogno. Ecco, è lì che in noi si forma quella lacrima, quel pianto, giustamente lì mi faccio notare, asciugata, l'ultima lacrima, vedremo. Capite? Nella messa per il fondo. Soltanto quando avremo asciugato l'ultima lacrima. Si forma questa lacrima, questo piangere in cui si sospira, perché? Perché c'è un sogno, capisci? Ora dico, nella creatura si può non formare il sogno. Abbiamo tutta una creatura atea pronta a proiettare che non ascolta, capite? Abbiamo una creatura che ascoltando forma il sogno, ma non realizza. Capite? Ecco, qui abbiamo una creatura che piange, che sospira l'incontro col Messia. Capite? Allora, incontrando il Messia, oh, ma finalmente ho trovato quello che risponde al mio sogno. Ma uno lo incontra quando ce l'aveva dentro, capite? Aveva l'immagine dentro. Allora scatta l'amore, perché incontra colui che risponde al bisogno della sua anima. Oh, ma finalmente abbiamo trovato colui, capite? Che la mia anima desiderava. Colui di cui hanno parlato Mosè, cioè colui che la mia anima desiderava. Quindi la mia anima desiderava, ma non poteva realizzare, perché era dominata da tutto un mondo di cose che la portavano via. In questo mondo di cose materiali incontro uno che finalmente risponde al bisogno della mia anima. Capisci? Mi parla, dice, anziché portarmi via, dirmi no, tu devi, vero, guadagnare, tu devi correre, tu devi impegnarti, tu devi fare quell'altro, finalmente mi parla di quello che veramente mi sta a cuore, mi parla di Dio. Abbiamo il grande libertatore. E per cui, vero, se tu conoscessi il dono di Dio, questo è necessario conoscere, perché a te non puoi desiderare. E colui che parla a te, ecco il Messia. Allora tu avresti, che cosa gli avresti chiesto a lui? Capisci? Avresti tu incominciato a interrogare, non avresti aspettato che lui ti interroghi, ma perché finalmente ho incontrato quello che risponde, e allora ecco incomincia, capisci? Chi ha sete, incomincia a chiedere, perché ho incontrato quello. E capisci?
Volevo ancora fare una domanda. Lo spirito della Samaritana indubbiamente rappresenta ogni anima nostra in un determinato momento e di fronte ad una certa scelta, no? Quindi tutti noi ci troviamo di fronte al Cristo che in un certo momento dice: se tu sapessi che colui che ti parla.
Certo.
Quindi questo te lo chiedo, perché sì, ogni bara fa solitari, perché alle volte ti arrivi a Mitrovesa veramente signori, dà che anche lo sa tutti guardare, oppure non capisco. O la mente piena del mio io e di me stesso, per cose. Perché a tutti deve arrivare chiaramente questa esortazione, questo rimprovero, sia pure di amore, ma rimprovero. Se tu sapessi che ti chiede dell'acqua, mi chiederesti tu stesso.
Insomma. Certamente, si capisce.
Quindi, e ci arriva chiara questa domanda.
Chiaro, si capisce, logico. Quindi, primo tempo lui arriva, diciamo, anonimo a noi, no? In questo senso, che mi chiede magari il sacrificio, mi chiede una piccola rinuncia, mi chiede, ecco, cioè, parla...
Ma noi non lo vediamo, perché
parla nel linguaggio,
noi gli risponderemo.
Parla nel linguaggio... Lui parla nel linguaggio accessibile a noi. Io arrivo per attingere acqua, lui mi parla dell'acqua. Perché? Perché il mio problema è l'acqua. Ho bisogno di attingere l'acqua al pozzo per dissetarmi, per preparare il pranzo, eccetera. Il mio problema è quello, lui entra nel mio problema. Però entrando nel mio problema mi chiede qualche cosa, io vedo sempre quella parabola di Tagore, ti ricordi, sempre quella, lui ho mendicato tutta la vita, e poi finalmente nella sera della mia vita vedo il cocchio che arriva lontano, capisci, tirato da 8 paia di cavalli, oggi finalmente mi arriva la fortuna, ricordi? Bellissimo.
Il re.
Finalmente arriva la fortuna, quindi tu, il cocchio tutto dorato, e allora si mette in mezzo alla strada ad aspettare, capisci, che la fortuna gli arrivi, lo ferma. Però il mio stupore è stato questo, che è vero, quando la carrozza si è fermata, tu sei sceso e mi hai portato la mano e mi hai detto: cosa hai da darmi? Allora ho guardato nel mio sacco, nella mia bisaccia, avevo una manciata di grano, ho preso un granellino e te l'ho dato. Tu mi hai sorriso, sei risalito sulla carrozza e sei ripartito. Il mio stupore fu alla sera, però quando sono arrivato nel mio giaciglio, che aprendo il mio sacco, ho visto tra la manciata di grano, ho visto un granello d'oro. E allora ho detto: oh, se gli avessi dato tutta la manciata di grano. Bellissimo. Vedi? Cioè, noi crediamo che lui venga e ci doni, e lui mi chiede: cosa hai da darmi? Ecco, a seconda di quello che noi doniamo, per cui se tu sapessi, ecco, capisci chi è colui che incontri. Se noi doniamo, allora dico: ma se gli avessi donato tutto? Perché allora la sorpresa è quella, capisci? Che quello che noi gli abbiamo donato, lui ce lo trasforma in oro.
Hai ragione.
Allora, più noi teniamo, più noi perdiamo. Per cui l'altro dice: ecco l'improvvero, capisci? Ma io avevo una manciata di grano, perché non gli ho dato tutta la manciata di grano? Perché gli ho dato solo un granello? Capisci? Ecco, allora lui arriva a noi chiedendo: cosa hai tu da darmi? E lì, e noi, capisci, vediamo la creatura e diciamo: beh, gli do un granello. Alla sera della nostra vita noi scopriremo il rammarico grande, piangeranno davanti a lui, no? Perché Dio ci ha sovrabbondato di occasioni, diciamo, per dare, e noi, capisci, abbiamo sempre cercato di tenere per paura di perdere. Più quindi tutto quello che doniamo si trasforma in spirito, mentre quello che doniamo diventa cenere, capisci? Quello che teniamo diventa cenere, quello che doniamo diventa amore, diventa spirito, diventa presenza, capisci? Cioè, sono convinto che se lui avesse dato tutta la manciata di grano, non avrebbe trovato la manciata d'oro, capisci? Ma il re l'avrebbe abbracciato e l'avrebbe fatto salire sulla carrozza, capisci? Perché avrebbe trovato il re. Perché, vedete, noi troviamo Lui, vero? Soltanto quando ci doniamo totalmente a Lui, perché la presenza sua è condizionata dall'assenza nostra, diciamo. Per cui più noi teniamo e più noi perdiamo di presenza, perché Lui è già presente, non è che Lui sia, Lui è già presente tra noi. Come non lo vediamo? Ma perché noi teniamo, capite, tante cose e questo ci acceca, ci impedisce di vedere. Cioè, fin tanto che i nostri occhi sono pieni di cose di terra, noi non possiamo vedere il cielo, abbiamo gli occhi pieni di terra. È necessario che noi diamo via tutta la nostra terra, allora diventa tutto cielo, capisci? Perché chi trasforma la nostra terra in cielo è Lui, chi trasforma il nostro grano in oro è Lui, chi trasforma la materia in spirito è Lui. Al centro di questo cielo c'è il suo trono, quindi c'è la sua presenza. La rivelazione della sua presenza, capisci, è subordinata, diciamo, capisci, da quello che teniamo per noi. Quindi più ne riusciamo, va, vendi quello che hai, danni il cuore, e tutto lì, capisci? E allora c'è la rivelazione della presenza.
Comunque il fatto che la sua voce arriva chiara, senza possibilità di confusione.
Senza possibilità di confusione, perché senti noi potremmo dire, ma io, no, no, guarda, ero io. Quindi se ero io, e noi di fronte al suo ero io, noi non abbiamo nessuna obiezione da fare. Quindi vuol dire che la sua voce è chiarissima, e noi non abbiamo obiezione da fare. Ci convince, perché dice ero io. E noi non possiamo dire, ma no, mi dici delle storie, non eri mica tu. Proviamo a dirglielo, non eri tu. E noi ci accorgiamo cosa urla dentro di noi. Capisci? Non possiamo.
C'è però una gradualità nelle affermazioni di Gesù. Parte da molto lontano, sì, certo. parte da e poi via via si afferma, certo, per arrivare, certo. Certo. Non è che ti butta,
certo. No, ma un momento.
A un certo punto se però io penso che
arriva l'inondazione, perché arriva la morte, nella morte lui arriva.
Io penso che però quando è arrivato al massimo a dirti tutto come arriva lì, e poi c'è il momento in cui passa. E non bisogna lasciar passare quel momento.
Più noi rispondiamo, è vero, e più lui è uno che assente, capisci? E qui naturalmente tende a donarci tutto, capisci? E non so, è come ad un esame, vero? Ad un esame prima si comincia a tastare il terreno con un'interrogazione. Se tu vedi che l'allievo, vero, comincia a rispondere bene, tu approfondisci per cercare di donargli il massimo, capisci? Se invece vedi che tentena, che allora beh, lo tieni, capisci? Quindi e qui è l'opera di Dio, perché tutto poi dopo significazione. Quindi Dio chiede, vero? E se vede che uno è generoso, allora avanti, capisci? E poco per volta arriva, perché lui vuol donare tutto. Se tu sapessi il dono, capisci? Il dono è immenso, è tutto il cielo che lui vuol dare, capisci? Però appunto tutto è subordinato a questa generosità, a questa rispondere, per cui Dio parla e la creatura risponde, Dio parla e la creatura risponde, ed è tutto un cammino ascensionale. A un certo momento Dio parla e la creatura non risponde più, ecco, allora abbiamo la fermata, capisci? Ecco. Ma più la creatura risponde, più naturalmente Dio parla, e parlando dona, credo che facciamo
tanto. Solo questa richiesta di Gesù, dammi da bere, allora sarebbe questo impegno di conoscenza, ecco.
Gesù,
queste richieste
la richiesta di dammi da bere alla creatura, alla sì. Samaritana.
Tutte queste richieste di cui parlava adesso, che se Dio, noi rispondiamo.
Scusi, Dio entra nel nostro mondo, diciamo, nel nostro mondo, quindi nelle nostre passioni, nei nostri interessi, vero? E quindi qualunque sia il nostro interesse, Lui interviene lì per chiederci un sacrificio, cioè per chiederci una limitazione, diciamo così. Si arriva al punto, come non so, vero, Giovanni il Battista, cosa dobbiamo fare? Chi ha due tuniche, ne dia una. Perché il linguaggio a me è accessibile, ma Dio va, il linguaggio a me è accessibile è la tunica, è il pezzo di pane, è il guadagno, per cui vero, c'era, ecco, lui comincia prima di tutto a cercare di invertire la nostra marcia, perché la marcia dell'egoismo qual è? È quella di espandersi al massimo. Allora lui, l'intervento di Dio è quello di cominciare ad invertire la marcia, cioè a farci innestare la marcia dell'amore, che è il superamento dell'egoismo. Ora, fino a che noi siamo nell'egoismo, l'egoismo cosa tende? Tende a possedere tutto il mondo, si espande, perché l'io nostro ha bisogno delle creature, ha bisogno dell'esteriorità, l'io da solo non sta su. Quindi ha bisogno di conquistare attorno a sé, capisce? Allora, l'intervento di Dio è quello di mettersi i muri, di limitarci, capisce? Ora, ci limita, ci mette i muri per cercare di invertire la marcia e innestare quella dell'amore. Se noi come ci apriamo, ecco, allora lui comincia poi dopo, capisce, con tutto l'altro linguaggio. Ma lui in primo tempo non va dalla Samaritana e dice se tu sapessi, no, dice dammi da bere. La Samaritana può intendere soltanto il linguaggio umano dell'acqua, Il suo problema era quello, per dirci che Dio entra nel nostro mondo chiedendoci quello che non so, io sto giocando birille, Dio entra nel mio mondo giocando birille, mettetesi a giocare birille con me. Capisce? Era pure dicendomi, dammi una birilla, ecco, perché io capisco solo quel linguaggio lì. Ma come io entro in dialogo, immediatamente lui è Dio. Quindi dico, lui scende sul piano delle birille, ma non cessa di restare Dio. Lui diventa uomo, non cessa di restare Dio. E restando Dio cosa vuol dire? Che parla, capisci, a me, sul piano delle birille, parla a me il linguaggio di Dio. E mi propone le cose di Dio. Quindi interviene sul piano delle birille, quindi dammi da bere, perché altrimenti non entra in dialogo. Perché lui è Dio e io sono qui. Ecco. Allora scende sul mio piano, ecco la meraviglia di Dio, capisci? Sente sul nostro piano per entrare in dialogo con, ma non appena entrare nel dialogo lì, non dice, ah fai bene a giocare a berille, a passare il berille, quante berille guadagnato? No. Per cui quando quel giorno, come dicevo ieri sera, ero qua, dice, di a mio fratello di vivere l'eredità, è giustizia, lui non interviene in quello. Vede? Lui scende sul piano, si lascia accedere dal problema dell'eredità del fratello, ma subito lo smentisce, ecco Dio che parla. Capisce? La creatura invece no, ha un problema di giustizia, bisogna darsi da fare, sì sì, io vado io da tuo fratello, c'era, faccio l'opera, capisce? Ecco, l'opera sociale, ecco, quindi, ecco, no, Dio non opera così. Dio entra perché, per sentire il nostro problema, ma subito immediatamente che vuole, la Madonna che dice, perché il figlio mi ha fatto questo? Ma come, non sapevate che io mi devo occupare di cose, padre mio? Vede, sempre Dio che parla. Quindi abbiamo l'uomo, diciamo il vestito dell'uomo, vero, ma la parola è di Dio. Ecco, la meraviglia lì. E lui ci salva attraverso la parola. È chiaro? Dunque, dobbiamo tentare. Allora, secondo argomento abbiamo detto Dio è spirito e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità.